Allora, il capitolo 10 di Genesi è comunemente conosciuto come la tavola delle nazioni. Questo è un elenco che anche dai scolari non credenti, no, dei archeologi, eccetera, riconoscono che la Bibbia è l'unico documento che descrive veramente tutte le nazioni fondatrici, diciamo, delle nazioni moderne. Anche loro riconoscono la storica veracità di questi passi. Infatti, da questi tre discendenti, tre figli di Noè, noi possiamo seguire, diciamo, tutta la razza umana. In capitolo 9, versetto 19, questi sono i tre figli di Noè e da loro fu popolato tutta la terra. Quindi poi capitolo 10, tutto il capitolo 10 è un elenco di questi tre figli e loro discendenza. E quindi questa mattina non vedremo tutto il loro discendente. Solo voglio farvi notare che la Bibbia dichiara, dopo il diluvio, quindi tutti i discendenti da Adamo e Eva sono stati uccisi nel diluvio e hanno sopravvissuto solo Noè, sua moglie, che non sappiamo il nome della moglie, e questi tre figli, Sem, Cam, Yafet, e la loro moglie. Quindi dopo il diluvio, secondo la parola di Dio, siamo partiti con quattro coppie, otto persone. Secondo l'evoluzione, l'Homo sapiens, ha avuto inizio circa 500.000 anni fa. Allora, perché è importante questo? È importante perché noi genitori abbiamo bambini che vanno a scuola, amen, e loro insegnano ai nostri bambini che noi siamo usciti dalle scimmie, siamo evolute dalle scimmie. Loro insegnano ai nostri figli che Dio non esiste perché l'evoluzione nega completamente l'esistenza di Dio. E l'evoluzione insegna ai nostri figli che tutto il mondo non ha un scopo ben preciso, non ha un disegnatore, l'Onnipotente, che ha creato l'universo e ha creato questo mondo per un scopo ben preciso, ma noi siamo solo un incidente cosmica. Siamo solo il frutto della casualità. Quindi magari uno potrebbe dire che importanza ha? Ha molta importanza. Perché anche i nostri figli dovremmo essere in grado, quando loro vengono a casa con le scuole, con libri di scienza o libri di storia addirittura, io ho visto che adesso anche nel libro di storia, nel libro di storia, perché storia sarebbe fatti provati, giusto? Una cosa storica è una cosa si sa che è andata così. E purtroppo adesso anche nei libri della storia, a me va anche bene che loro insegnino la teoria dell'evoluzione, perché sapete, una teoria non è dimostrato con i fatti, è un'idea, è un'ipotesi. Ma adesso anche nei libri della storia dei nostri figli insegnano che noi siamo sviluppati dalle scimmie, come un fatto provato, quando non è provato per niente. Anzi, la scienza, tutte le scoperte che l'uomo ha fatto adesso dimostrano che l'evoluzione è un'impossibilità. Quindi comprendete che è molto importante. Non dobbiamo pensare che non è importante, è importantissimo. Perché noi non dobbiamo dire ai nostri figli, papà, a scuola mi hanno insegnato che siamo venuti dalle scimmie, ma in chiesa si dice che Dio ci ha creato. Noi non dobbiamo dire ai nostri figli, bisogna credere per fede. Ed è vero che bisogna credere per fede, ma noi non dobbiamo essere fessi. Dobbiamo avere una risposta per i nostri figli, dobbiamo anche, perché ci sono prove scientifici che dimostrano che la parola di Dio è vero e che l'evoluzione è un sacco di balle. L'evoluzione viene spinto e su di noi perché è spinto da persone che non credono in Dio e vogliono forzare il loro credo su di noi e i nostri figli e nella nostra cultura. E le conseguenze di questo sono gravissime, perché l'evoluzione, cioè se l'evoluzione è vero, l'uomo non ha nessuna responsabilità morale. Comprendete? C'è l'implicazione profonda di questa cosa. Vuol dire io posso ammazzare anche, cioè vuol dire che quello che ha fatto Hitler non era neanche sbagliato, perché non c'è un creatore che stabilisce giusto e sbagliato. Non c'è giusto e sbagliato se l'evoluzione è vero. Allora la Bibbia dichiara che circa 4500 anni circa erano quattro coppie, otto esseri umani. Allora adesso butterò un po' di matematica e ho cercato di renderlo il più semplice possibile. Sull'internet ci sono calcoli che neanche io capivo, ma il nostro discorso è questo: è presente rata di popolazione. Voi sapete che anche quelli dell'ONU parlano della popolazione mondiale, che fra pochi anni non ci saranno più abbastanza acqua. Avete sentito parlare di queste cose? E è vero, i leader del mondo sono, non sanno cosa fare. In questo tempo la rata di crescita annuale della popolazione è 1,7. Cosa? E cosa ho detto? Non è statistica, è la rata. È il percentuale che cresce la popolazione umana. Si dice rata in italiano, mi sembra. Non è statistica, è la misura in cui cresce la popolazione mondiale. Ok, posso andare avanti? Quindi per renderlo molto semplice, vuol dire che ogni anno facciamo finta che ci sono 100 milioni di abitanti sulla Terra, anche se sono 6,5 miliardi, ma solo per renderlo facile di capire, facciamo finta che ci sono 100 milioni di abitanti sulla Terra questo anno, vuol dire che l'anno prossimo ci saranno 101,7 milioni di abitanti. Okay? Questa è la crescita annuale della popolazione a questo tempo presente, che è abbastanza veloce, non sembra tanto 1,7, ma se uno poi passa attraverso 100.000 anni o un miliardo di anni, e poi vedremo quanti esseri umani verranno fuori. Quindi anche se la crescita a questo momento è 1,7, sapete che nei tempi passati c'erano piaghe, c'erano altre cose, e più o meno da quando gli umani prendono statistiche sulla crescita della popolazione, la crescita della popolazione mondiale ogni anno cresce 0,45, quindi metà di un percentuale. Quindi è abbastanza sicuro, usando questa figura, che in tutta la storia umana la popolazione è cresciuta a questa percentuale. Gli evoluzionisti dicono che l'Homo sapiens, quindi l'uomo moderno, è spuntato circa 500.000 anni fa. Allora, se noi prendiamo solo una coppia, no? Un uomo e una donna, e che la loro crescita della popolazione cresce a 0,45 ogni anno, in 500.000 anni, okay, ci sarebbe ci sarebbe 2,45 per 10 alla 999esima potenza di esseri umani. Boh, cosa vuol dire? Vuol dire che è un numero con 999 zero. Che no, cioè l'umano non abbiamo neanche una parola per dire un numero così alto. Non ci sono neanche atomi, elettroni e protoni in tutto l'universo che arrivano a questo numero. Quindi non ci sarebbe spazio in tutto l'universo conosciuto per tutti i corpi umani se l'uomo è qui sulla Terra da 500.000 anni. Se noi cominciamo solo 25.000 anni fa, sempre con questa rata di crescita di 0.45, ci sarebbe sulla Terra oggi 144 miliardi di abitanti. Allora oggi è 6,5. 144 miliardi. Che potrebbero, cioè 144 miliardi di persone potrebbero stare in piedi sulla Terra, ma sarebbe abbastanza affollato. Solo l'Italia avrebbe 1,3 miliardi di abitanti, quindi 22 volte la popolazione attuale. E già in Italia mi sembra siamo un po' stretti. Immaginate 22 volte. Usando questa rata di crescita, o questo percentuale di crescita, di 0.45, per arrivare alla popolazione attuale che è 6,5 miliardi, ci vorrebbe solo 4.500 anni. Quindi comprendete che la Bibbia dice che circa più o meno 1500 anni fa Noè con i tre figli e loro moglie hanno cominciato a ripopolare la terra. Quindi già la popolazione umana, gli evoluzionisti non vogliono che la gente sa queste cose perché smentisce completamente la loro teoria, anche perché se è come loro che l'uomo ha vissuto 500.000 anni, cioè ci sarebbe talmente tanti corpi umani che nessuno di noi potremmo scavare nell'orto senza trovare un corpo. Qualcuno ha trovato un cadavere quando ha piantato i pomodori questi anni. Non ci sono i corpi, infatti i fossili umani sono pochissimi. Di nuovo la Bibbia viene provato vero e l'evoluzione falso. Quindi in capitolo 10 c'è questo elenco. Vogliamo notare solo un personaggio in questo elenco, in versetto 8, perché lui ha a che fare con capitolo 11. Leggiamo il versetto 6. I figli di Cam furono Cush, Mizraim, Put e Canaan. Poi versetto 8. Cush generò Nimrod. Quindi Nimrod era il bisnipote di Noè, che cominciò a essere un uomo potente sulla terra. Egli fu un potente cacciatore davanti all'Eterno, perciò si dice come Nimrod il potente cacciatore davanti all'Eterno. Questo non vuol dire che Nimrod era conosciuto da Dio come potente, solo che lui aveva questa grande nomina sulla terra come un uomo potente. In versetto 10, e l'inizio del suo regno fu Babel, Erech, Accad e Calne nel paese di Shinar. Quindi dalla Bibbia, ma anche da reperti archeologici, sappiamo che Nimrod fu il fondatore della città di Babilonia, l'antica civiltà. Quindi adesso andiamo in capitolo 11, dove vediamo la costruzione della città di Babilonia. Ora tutta la terra parlava la stessa lingua e usava le stesse parole. E avviene che mentre si spostavano verso sud dall'est, essi trovarono una pianura nel paese di Shinar e vi stabilirono. E si dissero l'uno all'altro: or su, facciamo dei mattoni e cuociamoli col fuoco. E usarono mattoni invece di pietre e bitume invece di malta. E dissero: or su, costruiamoci una città, una torre la cui cima giunga fino al cielo. Facciamo un nome per non essere dispersi sulla faccia di tutta la terra. Ma l'Eterno discese per vedere la città e la torre che i figli di uomini stavano costruendo. E l'Eterno disse: ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutta la medesima lingua. E questo è quanto essi hanno cominciato a fare, or nulla impedirà loro di condurre a termine ciò che intendono fare. Or su, scendiamo e confondiamo laggiù la loro lingua, affinché l'uno non comprende più il parlare dell'altro. Così l'Eterno li disperse al di là sulla faccia di tutta la terra, e essi cessarono di costruire la città. Perciò è questo fu dato il nome di Babele, perché l'Eterno colla confuse le lingue di tutta la terra, e al di là l'Eterno li disperse sulla faccia di tutta la terra. Adesso c'è anche un programma sull'internet, Babele, che se tu vuoi tradurre qualcosa, scrivi una lingua, traduci in questa lingua, e lui prova di tradurlo, non viene sempre bene. Da qui prendiamo anche noi in italiano la parola di balbuziare, no? Quindi Nimrod, che era il fondatore di Babel, con tutti gli altri uomini lì a Babel, si sono sistemati lì. E guardiamo in versetto 4, loro parlavano fra di loro: or su, costruiamoci una città, una torre la cui cima giunga fino al cielo, facciamo un nome per non essere dispersi sulla faccia di tutta la terra. Quindi già in questo passo possiamo comprendere che Nimrod e gli uomini capivano che quello che stavano facendo non era una cosa che Dio voleva. Perché non è proprio esplicitamente detto: noi in ribellione a Dio faremo queste cose contro Dio. Però chiaramente loro capivano: noi dobbiamo fare queste cose in modo che Dio non ci può disperdere. E questa mattina vogliamo, nella Sacra Scrittura e anche nella storia, guardare un po' questo spirito di Babilonia. Notate che Nimrod e il popolo di Babilonia non hanno dichiarato: facciamo una città per la gloria di Dio. No? Ricordiamo che Nimrod era solo il bisnipote di Noè. Non era uno tanti anni rimossi da Noè. La parola di Dio dice che Noè visse 300 anni dopo il diluvio. Quindi, in ogni probabilità, Noè e Nimrod si conoscevano. E quindi chiaramente il popolo di Babilonia sapevano bene quello che Dio aveva già fatto. Eppure loro non volevano adorare il vero Dio, volevano in certo senso adorare se stesso. Perché notate la loro proclamazione: noi, or su, cominciamo una città, una torre, la cui cima giunga fino al cielo. Quindi cosa stanno dicendo i popoli di Babilonia? Noi arriveremo al cielo con la nostra forza. Non abbiamo bisogno di un salvatore. Noi con la nostra forza, con la nostra intelligenza, noi arriveremo alle altezze di Dio. Facciamo un nome. Quindi lasciamo il nostro marchio sulla terra. E voi sapete che chi non conosce il Signore, più o meno questa è la spinta della loro vita, no? Cosa vuole la gente lì fuori che non conosce il Signore? Vogliono lasciare un marchio nella loro professione? Perché tanti giovani vogliono essere un rock star, un cantante famoso? No, vogliono lasciare il loro marchio, facciamo un nome per noi stessi. E questo è lo spirito del mondo, per la propria gloria. Adesso guardiamo nel libro di Isaia un altro personaggio che parlava con lo stesso linguaggio del popolo babilonese. In Isaia 14, versetto 12. Come mai sei caduto dal cielo, Lucifero, figlio dell'aurora? Voi sapete chi è Lucifero? Sì, anche i non credenti sanno chi è Lucifero. Figlio dell'aurora, come mai sei gettato a terra, tu che atterravi le nazioni? Tu dicevi in cuor tuo, io salirò in cielo. Cosa dicevano a Babilonia? Noi faremo un torre per arrivare in cielo. Innalzerò come i babilonesi, anche Satana, vedete che ogni frase che lui pronuncia è io salirò, io innalzerò, io siederò. Io e Dio senza D. Quindi quando uno dice io è sempre escludendo Dio onnipotente. Io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio. Le stelle di Dio, ricordate in Apocalisse lo studio che abbiamo fatto che Satana con la sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo. Quindi le stelle sono angeli. Satana nella sua ribellione contro Dio è riuscito a ingannare un terzo dei angeli a ribellarsi contro Dio e loro sono quello che noi chiamiamo oggi demoni. Mi siederò sul monte dell'assemblea nelle parti estreme del nord. Salirò sulle parti più alte delle nubi, sarò simile all'Altissimo. Comprendete il principio di Satana è questo, l'autogloria. Io sarò come Dio. E noi non dobbiamo pensare che questo principio non può esistere anche nel nostro cuore. Ogni volta che noi come umani vogliamo fare una cosa per la propria gloria, siamo spinti non dallo Spirito Santo, ma dallo spirito di Satana. L'orgoglio che ognuno di noi abbiamo un po' o tanto orgoglio, come esseri umani ognuno di noi abbiamo la tendenza di essere orgogliosi, ma l'orgoglio in sé è proprio il principio nel quale Satana sempre agisce. Anche in sua proclamazione, io farò questo, io sarò più alto di Dio, io comanderò. Nostro Dio, al contrario, è completamente, il principio di Dio è il contrario di orgoglio. Il principio di Dio è umiltà. Nel libro di Filippesi, guardiamoli lì in Filippesi capitolo 2, vediamo il principio di Dio. Quindi la cosa che spinge Dio, lui agisce secondo questo principio. Satana agisce secondo l'orgoglio, sempre. Quindi per i propri proponimenti, per i propri egoismi, per il proprio orgoglio, per la propria gloria. Invece Dio agisce sempre nell'umiltà, non per i suoi bisogni egoistici, ma per i bisogni di altri. Qui in Filippesi 2, versetto 5, perciò abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso prendendo la forma di servo, divenendo simile ai uomini, e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celeste, terrestre e sotterranee, e ogni lingua confessa che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. Vedete quanto è contrario il principio di Satana? Io salirò, io farò con la mia potenza un nome per me stesso. Invece Gesù ha detto, io mi abbasserò, io prenderò la forma di umano, io sarò un servo e io offrirò la mia vita in sacrificio non per me stesso, ma per gli altri. Quindi il principio di Satana è che io salirò, il principio di Dio, io scenderò, io diventerò umile. Però vediamo il frutto di quello che Gesù ha fatto, perché Gesù si è umiliato più di qualunque altro nell'universo. La Bibbia dichiara chiaramente che per questo Dio l'ha sovranamente innalzato e ha dato un nome al di sopra di ogni altro nome. Ma non perché Gesù si è alzato in cielo e dice, Padre, io sono tuo figlio, è mio diritto. Di essere innalzato. Tu mi devi. Comprendete, Gesù non cercava con le proprie forze avere un nome al di sopra di ogni nome. No, lui ha cercato di essere di nessuna situazione. Neanche. Non so per voi, ma io le prime volte che ho letto il Vangelo ho notato che quasi sempre quando Gesù guariva, faceva miracoli, dicevo alle persone, non dire in giro. E io la prima volta che ho letto il Vangelo, non ero ancora convertito, quindi le cose spirituali ancora non capivo bene, pensavo, ah, Gesù sta usando la psicologia rovescia, no? Come tu dici al bambino, fai quello e non lo fai. E quindi io ragionavo nel mio piccolo cervello e dicevo, ah, Gesù diceva alla gente di non dire perché lui veramente voleva che dicevano. Ripeto, io ancora non conoscevo il Signore e quindi leggevo la Bibbia un po' carnalmente, umanamente, senza illuminazione dello Spirito Santo. Ma adesso ho capito perché che Gesù diceva non dire a nessuno, perché veramente lui era umile. Lui veramente era così. Lui non voleva la gloria. Lui voleva che la gloria andava al Padre. E quindi anche il principio di Babilonia, che questo spirito di Babilonia esiste ancora oggi. E vedremo alla fine dello studio in Apocalisse che questo spirito di Babilonia risorgerà nei ultimi tempi. No? Questo, cioè, non so come dite in italiano, in inglese noi diciamo che uno mette, fa il pollice al naso, come, no? Come chi sei Dio, no? Come una sfida. Infatti il nome di Nimrod, il fondatore di Babilonia, vuol dire ribelliamoci. Questo è il suo significato nel linguaggio ebraico. lo spirito di ribellione. Quindi hanno alzato questa città, hanno alzato questo torre, Dio ha visto la ribellione, l'orgoglio dell'uomo e Dio ha messo confusione sui uomini. Questa è un'altra cosa per la quale l'evoluzione e la scienza non hanno nessuna spiegazione, le lingue. Sapevate? Nessuno sa realmente da dove vengono tutte le lingue. È un enigma, è un mistero. È certo che sappiamo che l'italiano, spagnolo, rumeno, eccetera, vengono dal latino. Questo si sa. Ma le famiglie delle lingue originali, antiche, nessuno sa. E infatti noi vediamo nella storia umana che più o meno circa 5.000 anni fa tutte le lingue appaiono all'improvviso, tutte le lingue antiche. E notate un'altra cosa, anche tutta la storia scritta, cioè l'evoluzione dice che l'Homo sapiens, che siamo noi, l'Homo sapiens è l'uomo moderno, esiste da 500.000 anni. Giusto? Però per 495.000 anni non ha preso mai la sbriga l'uomo moderno di scrivere neanche una riga. Sembra strano. E queste sono cose che potete vedere anche in libri non scritti da credenti. Se tu guardi ogni cultura del mondo, cinese, indiano, Sud America, aztechi, egiziani, qualunque, babilonese, persiane, nessun popolo sulla faccia della terra ha una storia scritta che va indietro più di 5.000 anni. Strano, se l'uomo esiste da 500.000 anni. Ma anche questa è una conferma della parola di Dio, che circa 4.500 anni fa da quattro coppie di nuovo è nata la razza umana. E anche la Bibbia spiega perché sono nate tutte queste lingue. Secondo la storia, questo non è della Bibbia, ma secondo gli archeologi storici che hanno studiato questo antico impero di Babilonia, Nimrod ha sposato una donna che si chiamava Semiramis. Da loro è nato un figlio, Tammuz, e Semiramis dichiarava che Tammuz non era veramente il figlio di Nimrod, ma era nato perché lei è stata colpita di un raggio di sole. La storia narra che Tammuz è stato ucciso da un toro e che Semiramis ha fatto lutto per lui per 40 giorni. Secondo la mitologia babilonese, dopo 40 giorni di lutto che ha fatto Semiramis, Tammuz risuscitò. E perciò nell'antica Babilonia, nell'antica Grecia, anche fra gli antichi romani, e queste sono cose che potete vedere anche nei vostri musei, se tu vai a vedere queste culture babilonesi, greci, romani, anche in culture orientali, c'è sempre raffigurato una donna che tiene in braccio un bambino, che era il punto focale del culto babilonese. Adoravano questa donna, Semiramis, che teneva questo figlio Tammuz, diciamo, in braccio. E anche se ci sono sculture babilonesi, greci, romani che raffigurano questa donna che tiene un bambino nelle braccia, che era oggetto di culto ai popoli antichi, anche i romani qui in Italia. Infatti se tu vai in Sud Italia, io sono stato nella città di Siracusa, e se tu vai fra i rovini greci, tu vedi nelle case che hanno queste piccole nicchie scavati nel muro, no? Un semicerchio piatto sotto, e lì mettevano queste statue di una donna che teneva un bambino in braccio. E questa donna anticamente veniva chiamata la regina del cielo. Guardiamo un attimo in Geremia capitolo 44. Quindi sapete che Geremia profetizzava quando prima della cattività babilonese, in Geremia 44, versetto 15. Allora tutti gli uomini che sapevano che la loro moglie bruciavano incenso ad altri dei, e tutte le donne che erano presenti, e una gran moltitudine di tutto il popolo che dimorava nel paese di Egitto, in Patros, risposero a Geremia dicendo: quanto alla parola che ci hai detto nel nome dell'Eterno, non ti ascolteremo. Quindi le donne ebree, invece di adorare Dio, l'unico vero Dio, hanno cominciato ad adorare questa donna, questa regina del cielo. Quanto alle parole che ci hai detto nel nome dell'Eterno, non ti ascolteremo, ma intendiamo fare ciò, tutto ciò che è uscito dalla nostra bocca, bruciando incenso alla regina del cielo e versando le libazioni come abbiamo fatto noi, i nostri padri, i nostri re, i nostri principi, nella città di Giuda per le vie di Gerusalemme. Perché allora avevamo pane in abbondanza, stavamo bene e non vedevamo alcuna sventura. Vedi quanti sono cretini. Cioè loro dicono: noi eravamo a Gerusalemme, stavamo bene e adoravamo questa regina del cielo. Ma proprio il motivo per il quale sono stati presi in schiavi e portati via era perché facevano quello. Da quando però abbiamo cessato di bruciare l'incenso alla regina del cielo e versare libazione, ci è venuto a mancare ogni cosa e siamo stati consumati dalle spade della fame. Le donne aggiunsero: quando bruciamo incenso alla regina del cielo e le versiamo libazione, forse senza il consenso dei nostri meriti, le facciamo forse con la sua immagine e versiamo libazione. Allora Geremia parlò a tutto il popolo, i uomini, le donne e tutta la gente che gli avevo risposto in quel modo, e disse: non si è forse l'Eterno ricordato e non gli è venuto in mente l'incenso che avete bruciato nella città di Giuda per le vie di Gerusalemme, voi, i vostri padri, i vostri re, i vostri principi e il popolo del paese? L'Eterno non ha potuto sopportare, a motivo della malvagità delle vostre azioni e a motivo delle abominazioni che avete commesso. Perciò il vostro paese è divenuto una desolazione, un oggetto di stupore, una maledizione e senza alcun abitante come ancora oggi. Quindi chiaramente Geremia dice: il vostro paese è maledetto proprio perché voi adorate questo regina del cielo. E voi vi trovate in questa condizione proprio per questo motivo. Quindi vedete che questo antico culto nato dalla moglie di Nimrod in Babilonia e attraverso tanti secoli fino ai tempi di Geremia. Come ho detto prima, questo culto babilonese di questa regina del cielo, questa donna col bambino in braccio, è stato anche preso dai greci e adattato anche dai romani. Nei tempi di Gesù, quindi il culto romano, nel tempo di Gesù e apostoli, loro adoravano anche loro questa regina del cielo. Ricordate in Efeso quando Paolo e Atti andava lì e tutta la gente convertendosi al Signore abbandonava il culto a Diana, Ricordate che la città era in furore? Anche lì, vedete, questo culto a questa donna seguiva attraverso la storia. Nel 313 Costantino, conoscete chi è lui, no? Era un imperatore romano, fondatore di Costantinopoli, che oggi è Istanbul. C'era, fino a quel momento c'era persecuzione contro la vera Chiesa qui in Italia e in tutto l'impero romano. Voi sapete, no? Nerone, altri imperatori bruciavano vivi i credenti, li davano in pasto ai leoni. Ma Costantino, in ogni probabilità, si dice che lui si è convertito al cristianesimo, ma poi la sua vita ha negato completamente questo, con i fatti. Ma in ogni probabilità, Costantino ha fatto solo una mossa politica, perché come c'erano talmente tanti cristiani in Italia, nell'impero romano, c'era un grande conflitto, no? Che poi anche più avanti c'erano le guerre iconoclastiche, chi voleva togliere idoli dalle chiese, eccetera. E quindi nel 313 lui ha dichiarato che l'impero romano, che l'Italia era un paese cristiano. Quindi un colpo, c'erano i veri credenti che erano perseguitati dall'impero romano, c'erano gli idolatri che adoravano una donna col bambino in braccio, che seguivano questo culto babilonese, ma un colpo Costantino ha detto: siete tutti cristiani adesso. Quindi i pagani cosa hanno fatto? Hanno solo preso il loro culto pagano e hanno messo una facciata cristiana sopra. Quindi invece di adorare Semiramis o Diana, un nome pagano, hanno messo Maria e bambino Gesù, e hanno messo poi i santi invece di avere i dei greci o romani. Questo falso culto, di cui il profeta Geremia chiaramente ha ripreso: voi fate abominazione a bruciare incenso, fare offerte a questa regina del cielo. Eppure oggigiorno noi vediamo, io ho visto un video sull'internet l'altro giorno, come addirittura alcune chiese in America, protestanti, evangelici addirittura, stanno tornando alle vecchie tradizioni. Quindi cominciano a bruciare incenso nelle chiese, cominciano a mettere icone. C'era addirittura una chiesa della Calvary Chapel, che il pastore cominciava a bruciare un po' queste tendenze, i credenti cominciavano a bruciare candele, hanno messo stazioni di preghiere con delle immagini, e poi appena che hanno scoperto lì in California, questa chiesa è stata chiesta di togliere il nome di Calvary Chapel dalla porta. Però una chiesa che ha cominciato come noi a insegnare la parola versetto per versetto. E noi vediamo nel mondo, no, il movimento ecumenico. Quando chiese che una volta davano la vita come martiri per difendere la parola di Dio, adesso cominciano a abbracciare un culto babilonese. Sapete che il culto babilonese in realtà è accettare tutto. Tutte le vie portano al Signore, dicono. Ma la nostra Bibbia ancora dice: io sono la via, la verità e la via, e nessuno va al Padre se non è per mezzo di me. La vostra Bibbia dichiara ancora questo? Quindi per noi credenti, Gesù Cristo è l'unica via e sarà sempre l'unica via. E noi dal mondo siamo visti con i paraocchi. Ma noi non amiamo paraocchi, stiamo solo confermando quello che il nostro Signore ha dichiarato. Un credente non può, un vero cristiano non può credere che ci sono tante vie al Signore, perché altrimenti lui dichiara apertamente che Gesù Cristo è un bugiardo. Ma noi vediamo, no, Assisi, queste riunioni, tutta la religione, pregano a tutti i dei, tutti insieme, siamo tutti fratelli. Pericoloso. Non che neanche, anche noi vogliamo la pace nel mondo, per carità. Ma noi come credenti biblicamente sappiamo che la pace verrà su questa terra solo quando accade quello che abbiamo letto in Filippesi, quando ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore. Perché questo mondo troverà la pace in Dio. Ma come i babilonesi, anche questo mondo dice no, non abbiamo bisogno del Dio della Bibbia, prendiamo tutti i nostri dì e noi faremo una via, nostra via. Guardiamo in Apocalisse capitolo 18. Versetto 15. Aspetta, leggiamo in capitolo 17 prima. Leggiamo dal versetto 7, Apocalisse 17. Ma l'angelo mi disse, perché ti meravigli? Io ti dirò il mistero della donna e della bestia che la porta, e che ha sette teste e 10 corna. La bestia che tu hai visto era, non è più, e salirà dall'abisso e andrà in perdizione. Gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita, fin dalla fondazione del mondo, si meraviglieranno vedendo la bestia che era e non è, quantunque essi sia. Qui sta la mente che ha sapienza. Le sette teste sono sette monti su quale la donna siede. Poi in capitolo 18, versetto 10. Essi se ne staranno lontani per timore del suo tormento e diranno, ai ai, Babilonia, la grande città, la potente città, perché il giudizio è venuto in una sola ora. Anche i mercanti della terra piangeranno e fanno cordoglio per lei, perché nessuno compra più le loro merci. Merci di oro, di argento, di pietre preziose, di perle, di bisso, di porpora, di sete, di scarlatto, ogni sorta di legno profumato, ogni specie di oggetto, di avorio, di legno preziosissimo, di bronzo, di ferro, di marmo, e cinamomo, profumi, olio odorosi, incenso, vino, olio, fior di farina, frumento, bestiame, pecore, cavalli, cari, corpi e anime umane. E i frutti che la tua anima tanto desiderava sono allontanati da te, e tutte le cose ricche e splendide sono allontanati da te, e tu non li troverai mai più. I mercanti di queste cose che erano stati arricchiti da lei se ne staranno lontano per timore del suo tormento, e piangeranno e faranno cordoglio, dicendo, ai ai, la grande città che era vestita di bisso, di porpora, di scarlatto, e adorna di oro, di pietre preziose, di perle, una così grande ricchezza è stata distrutta in una sola ora. Quindi chiaramente la Bibbia dichiara che negli ultimi tempi, prima del ritorno di Gesù, ci sarà un risorgimento di questo culto babilonese, qui tutte le regioni saranno unite. E notate che la bestia, l'anticristo, cavalca questa, scusate, che la donna cavalca questa bestia. Quindi, alla fine del mondo, si vedrà in questo mondo un sistema mondiale di politica. Di cosa si parla in questi giorni? Bisognerebbe fare una cosa mondiale che controlla le borse di tutto il mondo. E questa donna, questo sistema religioso che cavalca questo sistema politica. Quindi la Bibbia dice che negli ultimi tempi sorgerà un governo mondiale, globale, e cavalcherà su questo sistema politico mondiale un sistema religioso che unisce tutte le religioni. È interessante in versetto 16 che uno dei colori di cui è vestita questa donna è scarlatto. Voi sapete chi sono i scarlatti qui in Italia? Sapete chi sono? Scarlatti. Sono quelli che votano per eleggere il Papa. Sono conosciuti come scarlatti. E quindi vedete, anche Genesi capitolo 11 è molto attuale per i nostri giorni. Ma noi come credenti, anche se verranno tempi difficili, noi dobbiamo tenerci alla parola di Dio. E anche se saremo perseguitati, avremo difficoltà, noi proclameremo sempre che Gesù è il Signore. È l'unico Signore. È l'unico modo che veramente il mondo troverà pace. Amen.